超意。
Buonasera, buonasera, come va? Io quando sono di buon umore, che succede raramente, però amo fare canzoncine. Scusate, ma ho perso il... ho perso un pezzo del microfono. Ecco, l'ho trovato. Eccomi, scusate, questo è il puffettino. Comunque, io quando sono di buon umore, cosa che succede raramente, quando qualcosa mi emoziona positivamente, sono solita fare canzoncine amorose per le persone a cui voglio bene, cani soprattutto e persone. Quindi stasera ne faccio una per voi. Buonasera, questa è Manie di Protagonismo. Io sono la vostra vitridente e staremo insieme dalle 18 alle 20. Ma prometto che questa sarà la prima e ultima volta in cui canterò. Ok, avete capito perché succede raramente? Meno male, per fortuna. Come state, amici? 18.08, martedì 28 dicembre. Siamo sempre più agli sgoccioli di questo anno de me. No, per carità, bisogna guardare lati positivi, manifestare gratitudine verso le cose belle che sono successe, anche perché ci focalizziamo solo sulla sfiga. Sono due anni che ok, dunque oggi è martedì, quindi dalle 18.25 sarà con noi in collegamento anche Leli Morini, la nostra book switch, bookstagrammer, stasera con una versione un po' particolare, non un solo libro ma quello che lei ha in mente di leggere, quindi una lista di libri, a maggior ragione che dovreste appunto prendere taccuino e calamaio per prendere appunti. Prima però qualche canzoncina, qualche chiacchierella, notizie, attualità, musica e quant'altro. Io direi di toglierci Adele subito, così ci facciamo questo bagno struggente di emozioni e poi ci purifichiamo di tutto il dolore e andiamo dritti fino alle 20. Ah, ho tutti i peli delle braccia che mi si... anche se è la 881esima volta che sento questa canzone, ogni volta mi si rizzano i peli delle braccia e mi viene una lacrimuccia che devo gestire perché siamo in onda. Questa donna è magica, ha un potere magico, quella di proprio tirarti fuori le emozioni che avevi seppellito da anni di terapia, che manco veramente mesi di terapia, con una canzone lei pam te le tira tutte fuori. Bravissima Adele. 18:12, dunque vi do qualche indicazione per interagire con noi qui in studio, cioè con la radio, ecco, insomma, come si può dire. 333-964-9949, ammazza, mi è venuta una caldana, amici, mi sono bevuta un caffè con la cioccolata, madonna che schifo che faccio, però mi ha fatto venire una caldana che adesso sto sudando da morire. 333-964-9949 per interagire qui con lo studio di Radio Parma, potete mandare sia gli sms che i whatsappini. E si parla di reunion di Harry Potter, l'abbiamo annunciata, ne abbiamo parlato un milione di volte e si presenta, si anticipa già che sarà anche qua un bagno di lacrime, nel senso che tutti riuniti, soprattutto i grandi mancanti, quelli che purtroppo gli attori che sono venuti a mancare prematuramente, come Alan Rickman, ovvero quello che interpretava Piton, insomma una vera reunion per dirsi addio. Una cosa molto triste, ma quello che è ancora più triste è il fatto che siano passati 20 anni dal primo film. Amici, non ero pronta ad assorbire questa informazione, ma visto che quelli della generazione Z dicono a noi millennial che siamo vecchi, abbiamo rotto le palle con Harry Potter, e invece no, va bene, a noi piace Harry Potter, lasciateci almeno Harry Potter, ok? Omaggio alla saga letteraria di J.K. Rowling, che ci sarà insomma il 1° gennaio su Sky e Now, è un'eccezione alla regola di quando si dice incontrare i propri eroi spesso delude. Per festeggiare i 20 years of movie magic dal primo film, la pietra filosofale, non sarebbe meglio di così sotto incantesimo, perché come dice il preside Albus Silente, nemmeno la magia può nulla contro la morte. Allora, con questo omaggio, insomma, si cerca di ricreare la magia, si cerca di creare l'atmosfera. Inizia tutto, e preparate già i fazzoletti, con la sigla che smista il cast nelle varie case. Ok, amore, non so se sono pronta. Con il sottofondo del tema di Hogwarts, ha qualcosa di fantasticamente sublime. C'era Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Si uniscono i quattro registi della saga, ovvero Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates. Il produttore David Hyman e il cast: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, insomma sono tantissimi, non possiamo dirli tutti. Cosa dobbiamo aspettarci dalla riunione? Si aggirano nei vari set degli studios tutti gli interpreti dei vari personaggi, intervistandosi a vicenda, chiacchierando amabilmente, mentre sullo schermo scorrono immagini del dietro le quinte, scene del film o estratti dal tappeto rosso con fan spesso in versione cosplayer o con la cicatrice sulla fronte del bambino sopravvissuto. Amici, non ce la posso fare. Il racconto si divide in quattro capitoli e attenzione, perché faccio un piccolo spoiler, quindi se non volete sentire abbassate il volume, include i provini del trio, l'ultima giornata di riprese, i ricordi degli attori deceduti, i principali sono 11, e si conclude con un colpo al cuore che solo un vero Potterhead può provare, sentendo Severus Piton pronunciare una sola parola: Always. Brilli anche da 100 passi. Ecco, vado a casa adesso, spengo tutto qua in radio e vado a casa. 18:30, amici, questa era Fedez con Sapore, cosa che adesso non sente perché ha il Covid. Come sono simpatica, mamma mia. No, niente di grave, lui e la Ferri semplicemente sono positivi, ma erano vaccinati, quindi nessun pericolo. In collegamento con noi Elisa Morini. Yeah. Ho visto le tue foto da sposa.
Una ne ho messa.
Sì, scusa, sì. una bellissima. Sì.
Hai visto?
Una principessa proprio, chioma corvina, un po' con un'acconciatura alta, se non ricordo male.
Sì, avevo una specie di banana nei 50 con la coda lunga.
Esatto, e una scollatura a cuore, mi viene da dire.
No, era dritta.
Era dritta.
Sembrava cuore perché avevo una quinta di
perché sei una tettona. Ah, ok, ok. Sì, non si vedeva che eri incinta, ma si vedeva questo seno prorompente, quindi sembrava era un'illusione era un ottica, sì.
Era un po' impegnativo quello che avevo in quel periodo, sì. Però mi sono sposata in corto, ci tenevo.
Sì, meno male, perché sennò qua io non so se vorrei proseguire questa collaborazione se tu fossi una madre prima di essere moglie, lo sai come la penso.
Che piacere.
Non scherziamo. La nostra Eli Morini, che tutte le settimane ci grazia con la sua gentilezza, intelligenza e soprattutto anche coi suoi gusti che non sono mai scontati e particolari, ci consiglia dei libri che poi ci spiega e ci racconta per invogliarci a leggerli o audio ascoltarli, sì. Nel mio caso che sono pigra. Però abbiamo deciso, mi dicevi stamattina, mi ha fatto questa proposta di cambiare per stasera, di non fare la solita formula, quella del esatto. Vi racconto il libro così eccetera, ma di cosa facciamo invece?
Allora, in questo periodo, soprattutto negli ultimi 10 giorni, mi sono arrivati uno sbardavello di libri o come regali, soprattutto dai follower o dagli editori.
Ok.
Quindi volevo fare un po' una carrellata veloce su una selezione di libri che mi sono arrivati.
Benissimo, molto volentieri, anche perché così poi, se noi stasera li diciamo e tu effettivamente poi riesci a leggerli, possiamo riproporli e dire: ah, effettivamente quel libro che avevamo al titiritera e l'ho letto, piaciuto, non piaciuto, eccetera, eccetera. Esatto. Perfetto, però prima come stai?
Bene. A me gli ultimi giorni tra Natale e Capodanno sono i miei preferiti dell'anno.
Ah, sono i tuoi preferiti?
Assolutamente, non faccio niente.
Io, guarda, mi creano un tedio esistenziale, Eli. Sono la terra di nessuno questi giorni. Non so mai chi sono, cosa faccio, dove devo andare, che giorno è. Proprio mi devastano. Come mai ti piacciono? Cos'è che ti piace?
Perché è una specie di riposo forzato.
Ok, e quindi non
non lavoro, leggo, sono in casa con il mio bambino a casa da scuola, quindi ognuno fa un po' le sue cose in casa, cioè proprio...
No, capito, brava. Forse dovrei cercare di vederla anch'io così, cioè nel senso, c'è, cioè, questa strana, è come se ci fosse nell'aria proprio una immobilità. Ecco, hai presente, dai,
ecco,
questa sensazione.
A
te piace, ok.
Io sono una che lavora continuamente tutto l'anno.
Certo.
Anche le giornate piene, così, queste giornate le godo.
Ok, no, ci può stare, è sempre questione di come uno...
Mi dà più ansia il primo di gennaio, l'inizio di gennaio io altro che voce.
Ah sì? Perché tu dici è iniziato l'anno nuovo, bisogna produrre a manetta.
Il primo gennaio è come il lunedì più brutto del mondo.
È come tutti i lunedì dell'anno, tutti concentrati, esatto, in un giorno.
Esatto.
Perché è una questione di scadenze, dici, ok, anno nuovo, bisogna spaccare, esatto, oppure bisogna fare un sacco di roba, non ho fatto questo, non ho fatto quello, è una sorta di bilancio forzato. Ho capito. Non so, vedi, questa è una cosa in cui, pur essendo dello stesso segno, siamo diverse, perché ci sono mille sfumature, no, per ogni segno, esatto, l'ascendente, la luna, le cose. E davanti a una cosa come questa abbiamo due reazioni completamente diverse, affascinante. Voi invece, amici che ci ascoltate, come reagite a questo periodo che è un po' un limbo, perché non c'è, cioè, il grosso del Natale, tutta l'ansia da prestazione del Natale o la gioia per qualcuno del Natale è passata, e c'è un attimo di ferma, poi c'è il weekend che già, poi sono anni particolarissimi questi, nel senso che cosa,
siamo in stand by in generale,
brava, non puoi prendere decisioni, è difficile fare programmi, le cose normali che avresti fatto, avresti detto ma sì, che ne so, faccio la cena con gli amici, la solita che faccio da sempre, poi ti telefona l'amico di sempre, scusa sono positivo, niente, ciao, allora non si fa la cena.
Noi siamo messi un po' così per il 31, non si sa chi quando c'ha il tampone, i figli, le scuole, perché quell'altro è positivo, quindi anch'io, c'è tutto un casino.
Sono anni stranissimi e secondo me nel futuro sarà difficile spiegare ai posteri la sensazione che si vive vivendoli. Molto, molto particolare. Ci ascoltiamo Gail con ABCDEFU. A proposito di buoni propositi, di mandare a cagare quelli che insomma non ci piacciono. E poi torniamo e vediamo la lista di libri che aspettano solo di essere letti dalla nostra Eli. Gail, questa è la mia canzone preferita forse del 2021 in assoluto. Sempre qui a Mania di Protagonismo, 18:39. Eli, allora, piatto ricco, mici ficco, quanti libri sono arrivati per Natale? Quanti libri ha portato Babbo Natale?
Allora, devo fare prima una premessa.
Certo, prego.
Io sono una persona che a Natale non riceve mai libri, mai.
Secondo me ne avevamo parlato, perché viene l'ansia, anche io non te lo regalerei mai un libro, mi viene l'ansia da prestazione sulla
e io leggo invece tutto, cioè
tutto,
fondamentalmente, a parte qualche genere.
Ma ascolta, uno chef non gli regali un piatto che cucina tutto, non so come dire, hai capito, no? Cioè non è che insomma, uno si aspetta che sei giustamente più selettiva, vista la tua esperienza.
Però sono anche di bocca buona, ecco.
Ok, quindi, ok.
E poi a me interessa molto il pensiero, cioè una persona che ti regala un libro che magari ha letto e pensa che ti possa piacere.
Ok.
È quello il senso.
Ok, ci sta, ci sta.
Libro. Quindi nessuno mi regala mai niente. L'unico è mio marito che ogni tot mi fa un buono.
Ah.
E per me è come andare nel paese dei balocchi.
Però non vale, perché non ha scelto i libri, cioè lui è più furbo di tutti, capito? Come sempre.
Sì, perché tra le varie cose c'è anche il buono.
Esatto.
Che è quello che mi interessa sempre di più.
Ovvio.
Anche perché qua aumentano i libri e il tempo per leggere è comunque risicato.
E poi sei risicato, ma soprattutto lo spazio, Eli, dove li metti?
No, non hai idea.
Capito, è un disastro. Bisogna cambiare casa, Eli. Bisogna ampliare.
Sì,
bisogna fare
per
come...
un sacco di ragioni, tra cui i libri. Perché tra un po' si sfonda il pavimento.
In che senso?
No, nel senso, si imbarcherà il pavimento.
Ah, sì, è troppo, troppo
specifico. Un'altra libreria.
Troppo peso specifico di libri, ok.
Esatto. E quindi cosa è successo? Che in questi sei mesi, però. Scusate.
Niente, vai tranquillo.
Ecco. No, perché qua lo stiamo schivando,
bisogna dribblarlo, isolarsi, dribblarlo,
esatto.
Lo so, ti capisco.
Dicevo che in questi sei mesi però la mia community è stata molto carina, e ha trovato la mia wishlist di Amazon.
Ok.
che è quasi tutta di libri,
sì,
e molti mi hanno mandato come ringraziamento, sono stati gentilissimi, un libro, 2, 3, 4.
Ah, bello, bello, giustamente. Quindi, questa cosa delle community, che io non conoscevo prima di averne una, è molto, molto meglio di quanto uno pensi per certi aspetti, nel senso che effettivamente sono molto percettive le persone a quello che fai, cioè tu stai lì, ti impegni, ti sbatti, recensisci i libri, li racconti, certo, li invogli, e loro trovano un modo di ringraziarti. Molto bella questa cosa.
Ma poi molto carini i bigliettini
che ti mandano, certo.
Ma cioè, ce n'erano alcuni commossa, perché non hai mai l'idea dell'impatto che tu puoi avere nella quotidianità di una persona.
È vero, è vero. Lo sotto, se non il altro lo sotto
positivo,
sì, sì, dico, sì, lo sottovaluto, almeno io lo sottovaluto molto. Solita,
io non ne ho percezione.
È
la
solito discorso
scritto
della sindrome dell'impostore. Poi arriva quel messaggino che dici: ah, ma allora qualcosa di buono lo sto facendo. Ok, grazie.
Sì, ma guarda, c'è una signora mi ha mandato un libro e mi ha detto: ormai fai parte della mia quotidianità.
Che carina la signora, la salutiamo.
Sono quelle cose che un po' sono stranianti e un po' sono belle.
Sono molto, cioè, belle, sono molto
strana,
belle. Sì, allora, da una parte mi fa venire le pare di quanto impattanti siano i social, sì, nelle vite delle persone, specialmente se in mano alle persone sbagliate. Capito? Cioè, io in cuor mio posso sbagliare, ma sono in buona fede, ovvio, lo dico io, quindi è relativo. Vedo tante cose che vengono spacciate e condivise che mi spaventano molto, che
anche
se fanno,
sì,
parte della quotidianità delle persone, dico: ah, cazzarola, però, ecco.
Sì, sono d'accordo con te.
Niente, dobbiamo, Eli, noi siamo le forze del bene, dobbiamo combattere come supereroi le forze del male su Instagram.
Siamo come i meganoidi noi.
Siamo come i meganoidi, è vero.
Che citazione t'ho fatto.
Beh, me l'ero completamente dimenticata. Aspetta, devo vedere se ce l'abbiamo. Vai, vai. Sì, 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 racconta. Facciamo così, dici... devi fare la premessa,
allora, quindi,
esatto, si finisce.
No, questa era la premessa, che nessuno mi regala libri, invece quest'anno me ne sono arrivati a caterve, tra cui anche gli editori, perché adesso che lavoro con i libri, ovviamente gli editori hanno interesse a mandarmeli.
Ok.
Ho messo su un altro gruppo di lettura su Telegram.
Perché, perché 12 non bastano.
Esatto, abbiamo anche l'ennesimo, solo tema streghe. E quindi stanno arrivando tutti i libri sulle streghe. Quindi mi è arrivata una roba sull'occulto.
Bellissimo.
Riti magici, arti magiche, che fa paura. Io sono contentona.
Ecco, ecco, bello.
E li ho divisi tra libri che mi hanno mandato,
sì,
libri che mi hanno mandato gli editori,
okay,
e due libri che ho comprato io col buono di Feltrinelli.
Col buono di Marco, che puoi dire, col buono di Marco.
Esatto. E poi me ne è rimasto anche un po', così lo uso un'altra volta.
Certo, certo. Facciamo, e poi ci mettiamo, quando ne parli su Instagram, gifted by Marco.
By Marco. Sponsored by.
Dunque, pubblicità, ma torniamo con i meganoidi. Ce l'ho,
vai,
quindi
grazie.
C'è da volare altissimi nella stratosfera, rimanete con noi.
Ci sono, eccomi.
Ah, è questa,
sì,
vero?
Stavo ascoltando. Sì, esatto.
È questa.
Sì.
Ah, ma tra l'altro, secondo me l'hanno forse per Spotify l'hanno rimasterizzata.
Secondo me.
Oh, era questa.
Eccoli.
Sì, i supereroi contro la municipale era un po' il secondo singolo, quello più difficile, che poi,
infatti,
non era male, però era questa.
Vabbè, però...
Ah,
dai.
Sì, sì,
la
sì.
La prossima volta Pancreas.
Ale, va, sai che devo guardare, adesso comunque mi sto segnando tutto. Sì, è un altro risvolto ancora dei gusti dell'Eli che non conoscevamo.
Con
lo ska,
lo
ska non me l'aspettavo.
Ma perché lo ska è un po' se n'ha col punk?
Sì, moltissimo, moltissimo. È una, come si dice, una frangia del punk. Sì. Comunque, a parte i nostri ricordi, stavamo parlando abbiamo deciso di. Anzi, Lele ha deciso stasera di proporvi. No, ma lo dico. Perché,
ho preso il comando della cosa.
Beh, ma tu lo sai che con me hai libertà editoriale, perché comunque l'esperta sei tu. Io la mia parte è quella della conduzione, l'accompagnamento, il coordinamento, ma poi i contenuti importanti li porti tu. E quindi anzi, tra l'altro, mi è sembrata un'ottima idea per variare sul tema. E quindi sono tre gruppi, abbiamo detto, di libri.
sì, abbiamo quelli che mi hanno regalato, amici, follower e quant'altro.
Ok.
Quelli che mi hanno inviato gli editori.
Sì.
Che di solito sono legati a, alle scelte per i miei gruppi di lettura, l'argomento.
Ok.
Quindi loro lo sanno e ti inviano i libri. E due libri che mi sono comprata io.
Perfetto. Da quali vuoi cominciare?
Allora, io comincerei da quelli che mi hanno regalato amici e follower.
Va bene, va bene. Io allora, sono d'accordo.
Bene. Allora, io ho un circolino di libri a Parma, che è un circolone, è diventato un circolino, che è un gruppo di lettura.
Ok.
Ogni mese leggiamo un libro, eccetera, eccetera, e a Natale facciamo il Secret Santa.
Che carino. Ma adesso lo fate via Zoom o vi riuscite a vedervi lo stesso?
No, ci vediamo.
Oh, anche perché se
abbiamo
siete poche...
Abbiamo fatto un anno su Zoom, sì, siamo in sei adesso.
Quindi insomma si
cioè,
può.
Abbiamo dato una sfoltita perché quando sei in 40 cominciano ad esserci personalità un po' troppo...
Cavoli, 40 per un gruppo di lettura sono tanti, dove devi trovare...
Beh, per 10 anni io l'ho avuto il gruppo di lettura e siamo arrivati a essere anche in 40.
E una sala conferenze ci vuole però.
Praticamente sì.
Non ci si sta in un circolo di lettura.
Perché iniziano ad esserci tutti quegli elementi prevaricatori, quelli che si mettono in mostra, rovinano l'atmosfera. Quindi siamo rimasti in 6.
Ok.
E nel mio Secret Santa mi hanno regalato le ragazze... Autrice Emma Klein.
Ok, Le ragazze.
Questo, Le ragazze è un libro cult che è piaciuta molto a Michela Murgia, Teresa Ciabatti e Natalia Spesi.
Ok.
È la storia di una ragazzina, cioè lei è anziana e racconta la sua storia
di quando
ragazzina,
era ragazzina, ok.
E di quando aveva 14-15 anni nel 69, quindi piena età dei figli dei fiori.
Okay.
È un romanzo che si basa essenzialmente sulla... come si dice, contrapposizione Eros Thanatos,
amore,
quindi amore e morte.
Ok.
Questa ragazzina quasi invisibile scopre questa comunità con queste ragazze bellissime, entra dentro, scopre l'amore, scopre la morte, insomma c'è tutto un certo discorso ed è un romanzo molto crudo.
Quelli di formazione si potrebbe dire?
Sì, moderno però.
Ok.
Quindi come leggevo, perché io non lo conosco, mi sono informata un po' su Google, è un romanzo molto crudo, ma è piaciuto a tutte quelle che l'hanno letto, che conosco.
E sarà molto, sì, sarà, mi dà l'idea così, io poi non lo conoscevo neanche, però mi dà l'idea proprio di essere quelli di emancipazione femminile. Tipo.
Sì, perché c'è la contrapposizione alla famiglia, anche il conoscere le dinamiche di famiglia, l'amante del padre, quindi la ricerca al di fuori della famiglia, come poteva essere nel 68-69, quando si era poi affermata la controcultura.
Certo, ed è di questo periodo il libro?
Il libro è di 2-3 anni fa.
Ah, ok, niente, scusami,
sì,
è nuovo.
No,
cioè,
no, è un libro di...
Okay.
Guarda, 2017.
Perfetto, quindi è abbastanza recente.
È recente e io lo conoscevo, ma l'ho sempre un po' snobbato perché quando hai troppo da leggere devi fare delle scelte, purtroppo. Il tempo è quello.
Certo.
Però me l'hanno regalato e quindi io lo prendo sempre un po' come segno.
Giusto.
Che forse
giusto.
Se è arrivato adesso e non nel 17 a me...
È il momento tuo di leggerlo adesso, chiarissimo,
sì.
Perfetto, ci sta.
Infatti
ci
questo sta. È uno di quelli che leggerei e poi ne parliamo insieme.
Volentieri, mi sembra adatto e mi sembra spettinato al punto giusto.
Secondo me sì.
Ok.
Poi abbiamo tempo, vado avanti?
Sì, dicene un altro.
Perfetto, mi è arrivato un manuale rilegato che si chiama Storia della magia, della stregoneria e dell'occulto. Editore Gribaudo, è un bellissimo manuale con le pagine, quelle lucide, con tutte le illustrazioni,
sì.
Che racconta la magia e la cultura magica,
sì.
Dall'uomo di Neanderthal praticamente, fino alla New Age.
Ok.
Quindi un excursus storico con tutti i documenti, le foto e queste cose qua, che racconta com'è cambiata la cultura dell'uomo con la spiritualità, la religione e la magia.
Che, amica mia, ho imparato recentemente, sono molto più simili di quanto uno penserebbe. Sì. La religione, la magia e la spiritualità.
Beh, se tu pensi anche solo che la messa cattolica è tutto un rito magico che hanno mutuato dai riti pagani.
Non dirlo troppo ad alta voce, che poi qualcuno potrebbe incazzarsi.
Ah, no.
Io io sono. No, io ho recentemente avuto a che fare con una casa editrice che si chiama Venexia, che pubblica libri del genere di
un sacco di loro libri.
Ecco, vedi, io ho fatto delle piccole conferenze online, ho tradotto per loro con gli quando hanno avuto ospiti questi autori stranieri. E io non sapevo niente, ero proprio a digiuno completamente di esoterismo, magia, cose del genere. E la cosa che ho capito in due o tre incontri di questi incontri che ho tradotto, in cui ho tradotto le loro interviste, insomma, con gli scrittori, è che viaggiano tutti sugli stessi binari, queste tre cose.
Sì.
Cioè il motivo per cui uno le cerca, il modo in cui le gestisce e le caratteristiche che fanno parte di questa corrente di pensiero sono proprio molto parallele, molto simili, quindi è molto interessante questo aspetto. Cioè uno sceglie una o sente una fede da una parte, ma può essere che invece la vive la magia o la spiritualità nella stessa maniera, però con riti diversi, regole diverse,
certo,
nomi
sì,
diversi.
Perché un conto è la spiritualità e un conto la religione,
certo.
E quindi insomma non sempre la gente li distingue.
No, chiaro, chiaro. Anche se andrebbero assolutamente distinti, perché una ha delle regole molto precise che vanno seguite in una certa maniera, bla di bla, e l'altra invece è qualcosa di molto più personale che sente da dentro.
Sì, anche perché una religione di solito è fatta da regole decodificate o dogmi imposti.
Brava. E soprattutto
che non ha niente a che fare con la spiritualità.
E soprattutto scritti da chi?
Tra l'altro dagli uomini.
Capito, quindi qua c'è qualcosa che non va. Dunque, ci ascoltiamo Naked, ma poi torniamo subito che ci facciamo dire un altro libro. Segnale orario, pausetta e ritorniamo. Vabbè, volevo farci del male e quindi con gli Skunk Nancy e Hedonism siamo tornati nella seconda parte di Mani di Protagonismo, sempre in collegamento con la nostra Eli Morini, che non so, ha apprezzato?
Ovviamente sì.
Oh, meno male, meno male. È un omaggio per te, anche perché oggi mi ha fatto molto ridere il TikTok che hai condiviso nelle tue storie di Instagram della vita da bassista, che, che di ogni canzone sente pop, 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 pop.
Sì, 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 bop, isoliamo bop, il basso in tutte le canzoni.
È una vita difficile, capisco, capisco. Quindi anche qua è importante il basso, mi sento di dire.
Direi di sì, ma in tutti un po'
sì, in realtà sì, brava, esatto, mi ricordo anche dal vivo lui pazzesco, il bassista,
sì.
Molto bravo. 19-11 minuti, dicevo, e Leli ci stava guidando nella lista di regali che ha ricevuto insomma per Natale o per le feste nella forma di libri, ovviamente, molto contenta di questa cosa perché non succede mai,
certo.
E abbiamo detto le ragazze di
Emma Klein.
Perfetto. E stavamo per parlare di
Figure, questo è il titolo, di Riccardo Falcinelli. Sottotitolo: come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram.
Pazzesco, bellissimo.
Sì, è molto bello perché è un manuale di Einaudi, quindi ha un formato non di quelli enormi, quindi è portabile. Io lo chiamo portabile, non portabile, è portabile in giro. Sono 500 pagine dove racconta un po' l'arte, cioè le figure nell'arte. Io sono una capra in arte, quindi quando trovo qualcosa di divulgativo che un po' mi insegna, apprezzo molto.
Ok, che senza
troppa
entrare
proprio nei meandri tecnici che mi sgionfano.
Ok.
Termine tecnico.
Sì, sì. Tra l'altro rende perfettamente l'idea e non credo che in italiano esista un termine altrettanto preciso e azzeccato. Vai a spiegare ai nostri amici non parmigiani sgionfare cosa vuol dire, perché non è proprio stufare, è di più di stufare.
Esatto. Allora, questo Riccardo Falcinelli aveva già prodotto un altro volume che si chiamava Cromorama, che ha avuto un sacco di successo, dove raccontava la storia di come noi vediamo i colori e di come i colori hanno cambiato il nostro sguardo.
Oppala.
Questo cromorama.
Okay,
invece in figure, lui, leggo quello che c'è scritto dietro perché lo spiega meglio di come farei io, dice: perché alcune immagini diventano famose e altre no? Perché ci catturano, stupiscono e ipnotizzano? Come funzionano? figure ci accompagna nella bottega di pittori, fotografi, registi, da Raffaello a Stanley Kubrick, rivoluzionando il nostro modo di guardare, con 500 immagini a colori.
Ah, quindi è anche illustrato, giusto.
Ovviamente, certo, c'è un capitolo, guardavo, che mi ha fatto ridere, si chiama Metafisica della ciotola. Non so se è presente, le nature morte hanno sempre una ciotola.
C'è sempre
una
ciotola.
Una bottiglia e una ciotola.
Ma anche a scuola... Anche a scuola quel poco di disegno che fai nella scuola generica, se non fai il liceo artistico, sì, quel minimo sindacale, impari la prospettiva, due fondamentali, e la ciotola e la bottiglia, forever.
E due arance, se ci stanno due arance come valore aggiunto.
esatto.
Poi, altro libro.
Vai. Allora, aspetta, abbiamo detto edizioni...
Einaudi,
perfetto. Questo quindi
è di quest'anno, dell'anno scorso.
Non
adesso
si può audioascoltare, ahimè.
No, questo 2020 no, bisogna prenderlo, addirittura non c'è neanche l'ebook.
No, ma perché non avrebbe senso senza le immagini.
Esatto. Poi, okay, per Edizioni Clichy, che è un editore indipendente che lavora molto bene, anche come formato dei libri, carta, copertina, sai che io guardo anche quelle cose.
Certo.
Mi hanno regalato Giorgio Dell'Arpi,
okay.
Si chiama Bibbia Pagana,
okay.
Ma non è niente di blasfemo,
certo.
Non è come il manuale di magia che mi hanno mandato prima,
che è molto blasfemo quello.
Beh, quella sia un po' la storia della magia,
okay,
del potere, okay. Questa si chiama Bibbia Pagana perché l'autore ha scritto la mitologia in forma di romanzo, nel senso, noi siamo abituati a pensare alla mitologia greca con i vari racconti.
Sì.
I racconti tutti slegati. Lui cosa ha fatto? Ha cercato di metterli in ordine quasi cronologico, con un inizio, una fine e uno sviluppo centrale.
Ok.
Quindi, ovviamente in lingua italiana, perché lui è italiano.
Sì.
E quindi ci sono le varie vicende, ma che vengono... Hai presente Pollon?
Sì.
Tutti abbiamo imparato la mitologia su
da
Pollon, no?
Certo.
Ecco, dopo poi chi ha fatto il liceo era avvantaggiato perché aveva visto Pollon.
Aveva già visto Pollon, diceva, allora ok, Apollo, ok.
Col carro, e va bene, tutto il resto. E
quindi
erano tutte puntatine slegate,
sì,
ma c'era un comune denominatore che si sviluppava.
Sì, che era la crescita, la vita, la crescita di Pollon sostanzialmente.
Sì, fino a diventare una dea.
E brava, esatto.
Ok, praticamente lui, cioè non c'è Pollon qua
dentro. Peccato.
Però ha cercato di fare un racconto organico dall'inizio alla fine.
Ok.
Quindi da Zeus, Afrodite, poi fino ad arrivare a Odisseo, quindi
si è preso
sono
questa...
molto curiosa di leggerlo.
Si è preso questa licenza, tra virgolette, poetica, perché in teoria non hanno un ordine cronologico.
Esatto, sono racconti spot messi lì, dopo chi ha voglia sa tutto l'albero genealogico degli dèi, chi ha concepito con chi.
Che manco beautiful davvero, eh?
Beh, bellissima la mitologia greca.
È stupenda, una delle...
Sono talmente infissa io con la mitologia greca che mi sono comprata tra i miei libri un libro di Marion Zimmer Bradley, che è quella delle Nebbie di Avalon,
okay,
di cui parlammo,
sì,
che si chiama La Torcia, che adesso è stato riedito da Harper Collins,
sì,
e racconta la storia della caduta di Troia dal punto di vista di Cassandra.
Ferma, ti fermo. Sì. Canzone e poi continuiamo a parlare di
perfetto.
Questo. Tommaso Paradiso, la stagione del cancro e del leone. Non si è capito bene cosa c'entrino il cancro e il leone con la canzone, però bella, carina, nuova soprattutto. Abbiamo sentito insieme qui a Mani di Protagonismo e io ho maleducatamente interrotto Leli, che stava raccontando l'altro libro che ha comprato con il buono Marco, giusto?
Questo è il buono Marco.
Buono Marco, ok. E...
No, ma sono io che mi scuso perché non capisco i tempi.
Ma
qua.
Ma va, io ti interrompo. No, lo so tesoro, è molto più facile quando ti faccio i segni dal vetro. Io questa situazione è ingestibile. Scusate, scendo nel parmigiano, Se gentilmente tutti vi vaccinaste cortesemente, così
grazie,
possiamo andare avanti con le nostre vite. ovviamente io posso avere le mie ospiti in studio e fa eccetera eccetera eccetera. Prego, questa cosa è leggermente, mi frustra leggermente,
è un
pochino. Ecco, però
la parlavamo di mitologia,
brava, che parliamo di una cosa bella che ci distrae dal tema attuale dei vaccini,
esatto.
Cioè la mitologia greca.
Mitologia greca, prima abbiamo parlato della Bibbia pagana, uh-huh. E quindi mi sono ricollegata al fatto che mi sono comprata l'edizione nuova di La Torcia di Marion Zimmer Bradley.
Ma edizione Torcia, nuova nel senso che l'hanno riedita?
Sì, perché è una versione di 30 anni fa, okay. Ingiallita, quindi l'avevo letta da ragazzina.
Ok.
Adesso Harper & Collins ne ha fatto una nuova senza censure, uh-huh. E quindi io ovviamente me la son presa. Marion Zimmer Bradley è l'autrice delle Nebbie di Avalon,
sì, chiaro.
Che ha messo mano anche alla mitologia greca, raccontandola dal punto di vista di Cassandra, che era la sacerdotessa di Apollo, che siccome lo aveva rifiutato, uh-huh. Lui l'aveva maledetta, dicendole che avrebbe fatto le profezie ma non sarebbe stata mai creduta.
Ok.
Quindi Cassandra, che è figlia di Priamo, il re di Troia, partecipa attivamente guardando cosa sta succedendo, dicendo cosa sarebbe successo. Lei sa come va a finire, ma nessuno le crede.
Certo.
E quindi racconta di nuovo la guerra di Troia, un'altra rivisitazione, un'altra rilettura, dal punto di vista di una donna non creduta.
Che è quasi un topos letterario ormai, diventata,
sì, esatto.
La donna non creduta.
Ormai,
sì.
Diciamo che adesso in generale c'è tutta una riscrittura del mito e dei miti in generale da un punto di vista delle donne che vi hanno partecipato, ovviamente non storicamente ma letterariamente.
Chiaro.
Avevo anche letto un libro su Elena di Troia che racconta la guerra di Troia dal suo punto di vista.
Ok, bello, interessante.
Parlando anche della sua infanzia, del perché noi odiamo tanto anche Elena di Troia. Anche se il titolo qua di questo libro, La Torcia, si riferisce a Paride.
Ok.
Paride perché è stato lui a rapire, tra virgolette, Elena e a dare fuoco alle polveri di una situazione tra i greci e i troiani.
Sì, sì, causando, sì, esatto, il disastro.
Tutto l'ambaradan, sì. Chiamiamolo ambaradan.
Ambaradan.
Poi ho un altro libro molto bello.
Sì, tra l'altro, aspetta, ti interrompo perché la settimana scorsa, tra una cosa e quell'altra, appunto, mi avevi consigliato un altro libro. Ho detto, vabbè, scarico Storytel, forse 2 settimane fa, scarico Storytel e non ne parliamo più. Perché usavo Audible prima. E quindi adesso sono fregata forever, nel senso che già io ho Spotify col premium. Storytel non avevo capito che era come Spotify, ma degli audiolibri. Cioè, c'è praticamente, è un grandissimo player dove c'è tutto, quasi tutto più o meno, e tu ascolti tutto pagando l'abbonamento mensile, mentre con Audible il meccanismo è diverso, tu devi o comprare il libro o usi il credito gratuito che ti arriva ogni tot, solo che fra poco, adesso io ho fatto la prova di 14 giorni, ma so già che adesso sono praticamente, dovrebbero darti la commissione, ecco, volevo dire questo, perché hanno un nuovo cliente grazie a te, ecco.
Ma in realtà ho fatto abbonare un sacco di gente a Storytel.
Diciamo, però, signori di Storytel, diamo una signor Storytel, diamo una convenzioncina all'Elisa, perché è una grande promotrice del vostro servizio.
Perché Amazon lo fa,
Che cosa? Di dare dalla commissione?
Sì, io ho la mia pagina influencer Amazon.
Aha.
E chi compra dai miei link, quando io li pubblicizzo, metto i miei link, quindi il mio follower per riconoscermi, diciamo, qualcosa
usa il tuo link e ti viene riconosciuto,
usa il mio link, quindi mi paga direttamente Amazon, perché al cliente finale non cambia il prezzo.
Vedi,
è Amazon che mi paga perché faccio pubblicità. Sono influencer,
sono Satana per quanto riguarda i diritti dei lavoratori e come trattano i loro dipendenti, però questa cosa è molto utile, devo dire, ed è anche molto giusta
rispetto ad altre piattaforme. È molto più deduttiva, perché ho provato anche con IBS, ma è una roba
molto complicata,
molto più difficile, più complicato. Invece Amazon, come sempre, è molto più snello.
Bene, e il prossimo libro però deve attendere la pubblicità.
Attendiamo.
Ma giusto veramente 50 secondi, un minuto e mezzo, quindi torniamo subitissimo.
Yes.
Capolavoro di Subsonica del 2009, Strade, e ci accompagnano alle 19:30 qui a Mania di Protagonismo, in collegamento sempre con Leli. E stavamo dicendo un nuovo consiglio di libro.
Un nuovo consiglio. Consiglio.
Vabbè, consiglio consiglioso.
Un romanzo.
Un romanzo.
Sto guardando, sì, un romanzo. Si chiama Io sono la strega, mm-hmm. È un romanzo di Marina Marazza, che è una scrittrice che ha già scritto vari romanzi storici, molto storici.
Consiglio romanzi storici?
Storici.
È giusto, è giusto.
Mi è salito l'inner sud, non so.
L'inner meridione in te.
L'inner meridione. Dicevo che ha scritto altri vari romanzi storici molto belli, sempre su figure femminili. Ha scritto uh-huh. un romanzo sulla presunta figlia della monaca di Monza.
Oppala!
Sai okay. che lei aveva avuto
certo.
un figlio dal tipo, perché la sventurata rispose.
E il maledetto fu il libro e chi lo scrisse, cos'era? Galeotto, eh?
Galeotto
fu il libro
e chi lo scrisse. Sono Paolo e Francesca.
Perché ho fatto questa associazione? Ah, vabbè, sempre
Canto
di
quinto dell'inferno.
Sì,
Dante.
Sempre, ma perché nella mia testa sempre amore proibito trattasi, ok? Ho capito
sì, diciamo
perché questo lapsus.
Dante sono diversi, però.
Abbastanza, sì, direi.
Ma no, però sono quelle cose che ti inculcano
A scuola, certo,
Galeotto,
certo.
Il libro, la sventurata rispose.
Rispose.
Eccetera, eccetera.
Scusate amici, per questo che dico appunto che l'esperta è lei, i contenuti li porta lei, perché io faccio queste gaffe colossali. Però
è scappata la correzione.
No, ma hai fatto
se
benissimo,
non
sia mai maschera, hai fatto strabene, figurati, vai, vai.
Invece il libro che voglio proporre io è mm-hmm. di Solferino Editore.
Yes.
Si chiama Io sono la strega ed è un romanzo ambientato nel 1617 uh-huh. e racconta romanzata la storia vera di un processo di stregoneria.
Oh, ok.
Di una tale Caterina D'Abroni, quindi zona Pavia, Lombardia, che era una governante, una prostituta, un'avventuriera, una strega.
Aspetta, ma quindi, questo quindi è un romanzo storico, cioè di una storia veramente accaduta?
Sì, sì, sì.
Ah, ok.
L'hanno bruciata poi lei, poverina, a Milano.
Ah, quindi l'autore, l'autrice, scusami, forse non l'hai ancora detta, si è fatta tutte le ricerche e poi ha scritto,
esatto.
Ok, fighissimo.
Ha scritto un romanzo.
Fighissimo.
Ovviamente si basa su una storia vera, i dialoghi sono inventati,
certo.
Nel senso che la figura di Caterina che parla con questo o quell'altro, i dialoghi sono inventati, ma si è basata sui dati storici del processo, perché sono stati riportati.
Ok, ok, pazzesco.
Lei praticamente nasce e suo padre le insegna a leggere e scrivere, e nel 600 per una donna...
Era una cosa straordinaria,
una roba
sì.
straordinaria. Lui pensava di darle una vita migliore, mm-hmm. invece no.
Perché la condanna, sì, esatto, la condanna.
Un po' rimane invischiata perché a 13 anni viene messa incinta dal figlio del signore del luogo, come succedeva.
Sì, perché, però ovviamente poi era colpa sua di lei, chiaro?
Ovviamente,
beh,
certo.
Poi
si trova a dover riparare la cosa sposandosi col primo che passa, perché giustamente la colpa bisogna avere che fosse espiata.
Certo.
E lui invece voleva soltanto avviarla alla carriera di prostituta. Quindi per anni lei si trova a dover fare la prostituta.
Scusa se... Chi voleva... Scusa se rido, non fa ridere. Però mi hai messo in un modo... Chi voleva avviarla alla carriera?
Il marito.
Ah, ok. Perché io ero rimasta al padre, le insegna a leggere. E poi la
ormai
voleva avviare...
È muerto. Arriva il marito.
Ok, stavo per fare una battuta bruttissima. In che senso? Per fare la prostituta aveva bisogno di leggere e scrivere? Parliamo del 1600? No, ok.
No, è lei che... il problema sarà dopo che sa leggere e scrivere.
No,
perché
certo.
A un certo punto lei si libera, va a bottega da un tipografo, mm-hmm. quindi sembra aver migliorato la sua vita. Nel frattempo il figlio lo aveva dato in adozione, l'aveva abbandonato, perché una volta era
l'adozione
un'altra
sì, non
cosa. Però lei è sempre alla fine in tutta una serie di casini creati dagli uomini e anche per una serie di vicissitudini non dovute a lei,
certo.
praticamente viene incriminata come strega e viene bruciata viva a Milano.
Perché ovviamente tutto quello che non rientra nei canoni molto ristretti, poi specialmente dell'epoca, del ruolo di una donna, uguale strega, cioè se sa leggere.
Sì.
Se
poi diciamo che probabilmente qualcosa facevano nel senso che c'era molta superstizione legata alla spiritualità, alla religione, quindi c'era pieno di donne che facevano i legamenti d'amore, le pozioni, che poi erano quello che erano.
Certo.
Però l'uomo era, e anche le istituzioni erano molto spaventate da queste donne, anche perché siamo dopo il Concilio di Trento, la Chiesa cercava di disciplinare tutta la società anche da un punto di vista culturale.
Chiaro, e tenere tutti a bada perché non pensassero
poi la,
individualmente.
Poi la donna, figuriamoci, è la porta dell'inferno, la donna.
Ah, che fatica.
Quindi a maggior ragione, sì.
Che fatica.
Gran par di palle.
Sì. Detto più in maniera più... Ecco. Ok, e cosa facciamo?
Però comunque è un bel romanzo.
Non lo metto in dubbio, ma infatti io sto segnando tutto. Tra l'altro, se andate su Instagram a seguire la Spettinata, ha fatto come sempre una bellissima composizione dei libri che si sta consigliando stasera, che appaga molto anche l'occhio. L'ha condivisa con me, io l'ho ricondivisa nelle mie storie, quindi se volete anche dare un'occhiata alle copertine, le trovate su Instagram, come del resto tutto quello che lei consiglia, tutte le sue attività le trovate lì, come punto nevralgico delle sui mille progetti. Poi c'è Telegram, sono altre piattaforme su cui lavora, però lì trovate tutte le indicazioni.
Esatto.
E se ne hai altri, io ti terrei qua con noi. Dimmi tu.
Io
se...
almeno altri due.
Perfetto. Allora, canzoncina e poi torniamo. E passiamo così dai livelli altissimi che ci porta la Eli a mania di protagonismo, letture, libri, romanzi, riflessioni importanti, a Lil Wayne che dice che lei mi vuole leccare come un lollipop. Questi sono
molto
gli
bene.
Alti e bassi. Gli alti e bassi di mania di protagonismo. Per rimanere umili, Eli,
bisogna sempre umili.
Bisogna sempre rimanere umili e ricordarsi che alla fine la vita è fatta di anche queste cose qui. Vabbè, comunque.
Ma meno male.
Meno male, meno male. E ultimi due.
Ultimi due libri sono editi dallo stesso editore, che è Il Saggiatore.
Quindi sono, immagino, guarda come sono, come si dice, come viene la parola, guarda come sono perspicace,
sì.
Sono quelli che ti hanno regalato gli editori.
Oh yes!
Perfetto. Oh.
Allora, è una casa editrice che lavora molto bene, mi piace molto.
Mm-hmm.
In teoria mi hanno inviato tre libri, intanto uno, okay. uno è proprio un saggio sulle streghe.
Oh, perfetto.
Sempre per i miei GDL, ma non abbiamo parlato troppo di streghe oggi, basta.
No, ma infatti volevo capire se per caso stessi cominciando anche a praticare, perché è molto affascinante.
Io pratico da una ventina d'anni.
Ah, io non lo sapevo, è uno degli aspetti della tua vita che non conoscevo. Okay.
Ma non è che lo sbandiero così tanto, adesso l'ho detto in radio così.
No, però
ho fatto prima.
Esatto, così non, hai fatto coming out, lo sappiamo. No, è vero, effettivamente Book Switch ci potevo anche arrivare. Vedi, Valentina.
Sì, c'è tutto un immaginario
Ok.
Comunque ne parleremo. Anche
ne parleremo.
Infatti ho messo su un GDL solo per le streghe.
GDL, scusate amici,
scusate,
da casa,
gruppo di
per noi poracci che non le abbiamo, che non ne abbiamo non uno, cinque, sei come ne ha lei, il GDL è il gruppo di lettura.
Gruppo di lettura, grazie, che
okay.
È come un circolo di lettura a tema streghe, quindi leggiamo sia saggi, li inquadriamo storicamente, quindi faccio fondamentalmente il mestiere per cui ho studiato in quel GDL.
Ok.
È la mia unica gioia, ecco. Detto questo.
bene, mi fa piacere.
Il Saggiatore mi ha mandato questo streghe che tralascio.
Ok.
E altri due librini molto simpatici. Questi sono carini anche da regalare. Il Saggiatore come casa editrice non pubblica romanzi, ma sono libri saggi, anche molto divertenti.
Da lì
per
il
esempio,
nome Saggiatore, giustamente.
Saggiatore. Allora, il primo è Bere come un vero scrittore.
Bere?
Bere.
Ah, ok. Bere
perché
come...
sai che gli scrittori sono una massa di imbriaconi.
Sì, anche alcolisti, anche tossicodipendenti.
Ma Hemingway, Bukowski, tutta quella gente lì.
Sì, rappresentano bene la categoria, ecco, diciamo.
E sottotitolo 100 ricette per ricreare i drink che hanno ispirato i giganti della letteratura.
Oh, che carino, bello. Pensa poi qualcuno che magari è appassionato di mixology e ha voglia, cioè sa fare i cocktail, sa fare quelle cose lì, è un bellissimo spunto.
Infatti, per esempio, abbiamo Truman Capote, quello che ha scritto Colazione da Tiffany.
Certo.
che amava bere il drink all'arancia.
Ok.
Quindi riporta un po' di storia di lui, che racconta magari in un'intervista del drink all'arancia, e poi riporta la ricetta.
Beh, drink all'arancia intendiamo tipo il screwdriver?
Non è spiegato qua.
Ok, ok.
Cioè, nel senso, non riesco a capire se è la stessa ricetta.
Cioè lui, vabbè, diciamo che gli piaceva che fosse la base, il succo d'arancia, però poi vari eventuali alcolici.
Esatto, okay. Esatto. Poi c'è Jack Kerouac, quello che ha scritto La strada, sì. Generation, eccetera, che amava il margarita.
Certo.
Amo molto anch'io, per esempio. Mm-hmm. Poi si va indietro, si parla di Dorian Gray,
Oscar Wilde.
Oscar Wilde, che beveva ovviamente roba all'assenzio.
Ah, chiaro, grande classico, sì, dell'epoca.
Ho fatto un giochino su Instagram che dicevo: ditemi un scrittore, io vi dico cosa beveva.
Ah, bello.
Ed è venuta fuori una cosa. Per esempio, la Rowling, quella di Harry Potter, ovviamente il suo preferito è il gin tonic.
Ah, vedi, non lo sapevo, non l'avrei. Cioè, avrei detto te corretto. Visto che è inglese.
Però il gin della Hendrix, ovviamente.
Ah, tu dici ovviamente perché è un gin inglese molto famoso?
A me piace molto l'Hendrix, ma mi piace anche il 50 pound. Io in caso ho il 50 pound.
Ok.
Adesso.
Quando la Eli vuole come si dimenticare i problemi della vita, verso le 5 invece del tè, normalmente si fa il tè, a volte c'è il gin tonic.
Spesso dentro al tè ci va anche un po' di gusti, ma questo lo teniamo per noi, un po' casalinga.
Ah, vedi che si può correggere il tè con qualcosa, avevo questa intuizione, ok.
Se ci metti il whisky è buonissimo.
Ah, ok.
Un goccino,
sì,
tanto da dare aroma.
Da dare un po' di aroma.
Ecco, poi per esempio c'è Salman Rushdie che beve il vodka tonic.
Ok, quindi.
E poi ci sono anche le ricette per l'hangover. Quindi c'è chi ti dice bevi un uovo crudo e vai a fare una nuotata e poi ribevi dell'alcol.
Ma questa è la ricetta per l'hangover secondo lo scrittore?
Sì, sì, vengono okay. Ricordati anche cosa fanno loro quando poi si sono ubriacati,
certo.
come se la squassavano. Diciamo.
Sì, l'unico che secondo me non aveva una ricetta per l'hangover era Bukowski. Cioè lui
buttava sempre così.
Esatto, si buttava direttamente in un letto pieno di vomito e finiva lì la giornata.
È veramente una rockstar.
Lui sì che è una rockstar. Dopo di lui nessuno come lui, cioè lui ha toccato l'apice più alto e poi dopo tutti gli altri sono delle mezze calzette. Certo.
Poi ti dico l'ultimo, c'era Raymond Carver, il suo preferito è il Bloody Mary, come me,
sì.
Tra l'altro ho scoperto, mi piace molto, però non tutti lo sanno fare.
Sì, non è semplice, non è
no,
solo...
Ma per della pizza, quindi
brava,
bene.
Brava, il rischio è quello, esatto.
E lui lo beveva a colazione, prima di cominciare a scrivere.
Oh, per iniziare bene la giornata.
Per carburare.
Per dargli la carica, com'è che è la carica del cioccolato, dell'energia del caffè? Ti è un
è come il pocket coffee.
Un bel Bloody Mary e via che si va e non ti ferma nessuno. Dopo tre ore.
Non ci arrivo neanch'io.
No, ognuno giustamente ha il suo stile di vita, ecco, poi vediamo.
È chiaro, certo.
Okay.
Poi ho il gioiellino, ho okay. L'ultimo.
Vai.
Siamo?
Sì.
Ok, allora, sempre del saggiatore, si chiama Mostri in terapia.
Che
praticamente
bello.
Sembra il taccuino, un'agenda ritrovata, finta, di una terapista di Stoccolma, quindi ci sono i suoi appunti, le mail, post-it, eccetera, di alcuni suoi pazienti, cioè il dottor Jekyll, Carmilla,
no, bellissimo,
il dottor Frankenstein e Dorian Gray, è per questo che prima mi sono confusa.
Se andassero in terapia sto male,
sì.
Ma è bellissima questa idea.
Questo è un gioiellino quel libro qua, infatti adesso lo leggerò e poi ne parleremo anche di questo.
Sì, ti prego, per forza, adesso me lo cerco su volo, altissimo.
Io devo solo pensare, sono curiosissima, il capitolo su dottor Jekyll e Mr. Hyde.
Vabbè, adesso la voglio, proprio per banalizzare e fare psicologia dei poveri, sarà bipolare, immagino.
Forse sì.
Forse sarà bipolare, non lo so, oppure ha un disturbo, com'è che si chiama, della personalità. Orca. No, sai che ci sono quelli che hanno diverse personalità, c'ha un nome preciso.
Ah, quella che prende il sopravvento.
Brava, adesso non mi sovviene. Beh, questo deve essere una figata, Mostri in terapia.
Infatti l'ho lasciato in fondo perché mi è arrivato praticamente 2 ore fa, che lo corteggiavo da un po', e si chiama proprio Mostri in terapia. Uh-huh. Anche la copertina è bellissima, eccetera.
Non
e poi
c'è,
dentro c'è proprio riportate le mail che si manda con i suoi clienti, con i suoi pazienti.
Bellissimo, guarda, geniale molto. L'idea, brava tu. Ma no, questo tra l'altro non l'hai scelto, te l'hanno regalato proprio.
No, questo l'ho richiesto io.
Ah, ok, quindi eri al corrente.
Perché mi stava mandando streghe e allora gli ho detto: intanto che ci sei,
mi mandi anche quello, per favore.
Ecco, mi e piace. Allora me l'hanno mandato.
Brava, ottima scelta. E guarda, mi piace talmente tanto che anche se non c'è in audiolibro, potrei quasi quasi ordinarmelo e leggerlo un libro vero per la prima volta da non so quanto tempo, perché l'idea,
guarda,
mi attizza molto.
Secondo me è carino molto. Anche da avere poi questo.
Sì,
perché
sto guardando la copertina ed è proprio carina, ed è proprio bella.
La copertina bella. È bella e dentro è proprio fatta come appunti battuti a macchina, seduta tre. Ci sono ritagli di giornale, insomma, molto carina.
Jenny Jagerfeld, sì.
E Mats Strandberg.
Ok,
e però ci hanno ambientato a Stoccolma.
Ah, giusto, perfetto. Bellissimo, brava Eli, ma anche per gli altri libri e anche per quest'idea di una sorta di, come si dice, più di un libro
carrellata sì.
Brava, perché così, insomma, tanti spunti per tanti palati diversi, perché sai,
esatto.
Chi ci ascolta magari dice no, a me la mitologia greca frega nulla, però magari gli piace tantissimo i mostri o che ne so io.
Esatto. Sì.
Brava tesoro, e io ti lascio che ti ho tenuto anche oltre tempo. E cosa fate stasera? Casa, cenetta, famiglia, filmino?
Io sto guardando Ok.
Scusa,
sì, il mio inglese. Occhio di Falco, è uscita la serie. Sai che io sono patita Marvel.
Ah, ok.
Su Disney Plus c'è la serie di Natale di Occhio di Falco.
Ok.
Sono 6 puntate.
Ok.
L'ho cominciata ieri sera e già lo amo.
Ah, è bello, consiglieresti? Perché io, per esempio, Loki... Ti devo dire,
non ti è piaciuto. Ma sai che cominciano a introdursi tutte quelle cose del multiverso.
Certo, no, ma ero preparata.
E faccio fatica anch'io. Io faccio fatica con Loki. E mi dispiace perché è uno dei miei personaggi preferiti.
Idem. E mi piace anche l'idea, che non spoileriamo, di chi è lui nel multiverso, eccetera, eccetera.
Esatto.
Molto, ma lo svolgimento l'ho trovato molto faticoso. Ecco,
sì,
mettiamola
è
così.
Vero, si fa fatica.
Esatto.
Ci riesce meglio mio figlio di 9 anni a seguir Loki di me.
E come? Allora forse non siamo noi che ci facciamo troppe seghe mentali guardandolo.
Non lo so, a lui piace molto e niente.
O siamo noi che ci distraiamo con la bellezza di, aiutami, come si chiama l'attore? Esatto, forse è quello che ci distrae dalla
trama.
Hai visto,
vero, quel reel dove lui balla?
Sì, che l'abbiamo visto.
E quello dove recita il Pi greco in radio.
No, quello mi manca.
Ma
stasera vado a cercarlo e poi...
Visiti Tom Hiddleston che recita il Pi greco.
Ok, poi mi ritiro nelle mie stanze da sola.
Ti agiti solo a sentire lui che dice dei numeri.
Oh mio Dio!
Te lo dico.
Ok, Eli, grazie per questo spunto.
Dopo messaggiami però.
Dopo ti messaggio, promesso.
Va bene.
Ciao tesoro, salutami la
Ciao,
family,
grazie.
E noi ci teniamo sentite e ci ritroviamo martedì prossimo. Noi abbiamo tempo ancora di un paio di canzoni e poi ci salutiamo con tutti. Ciao Eli, ciao bacini, ciao. Leonardo Lamacchia con Bari Vecchia in chiusura qui a Mani di Protagonismo. È stata una puntata bellissima, quasi passata tutta con l'Elisa Morini, la nostra bookstagrammer del cuore e anche bookswitch, che vi consiglio di seguire su Instagram, perché oltre a consigliare libri fantastici sempre spettinati e mai scontati, è una donna ricca di stimoli, contenuti, conoscenze. E se andate sul suo Instagram poi trovate i link per ascoltare il suo podcast, ne ha 2 diversi, per partecipare ai gruppi di lettura. Insomma, i gruppi di lettura sono un ottimo stimolo alla lettura. Non so, ho detto una banalità, però effettivamente l'idea di avere un gruppo di persone con cui puoi discutere del libro che si legge può stimolare alla lettura nel momento in cui magari uno è un po' pigro, non ha voglia, non ha tempo. Però invece, sai, avere quell'appuntamento settimanale con delle persone poi che ti dicono allora l'hai letto, ti è piaciuto, lo discuti insieme, può essere una cosa molto interessante, molto valida. Per il resto vi consiglio di andare a cercare anche i social di Radio Parma, Radio Parma Official su Instagram e su Facebook, c'è la pagina, perché lì ci sono tutte le foto dei retroscena degli ospiti che adesso non abbiamo perché col Covid la vita fa schifo. E se prima avevamo tutto un bel movimento di persone che venivano e andavano e raccontavano le loro storie, noi li intervistavamo, e persone, personaggi, cantanti, artisti di vario genere, adesso siamo tutti in lockdown, no, però cerchiamo di evitare, onde evitare il rischio del contagio, anche se per carità è diversa dall'anno scorso la situazione, però insomma per tutelarci tutti. Ecco, fra poco sarà disponibile la puntata di stasera da ascoltare su Spotify, perché anche se ci mettiamo insomma qualche minuto, giusto i tempi tecnici di caricarla, così se vi siete persi le proposte dei libri spettinati della Eli, la trovate la puntata su Spotify, cercate Mani di Protagonismo e track, oppure andate sul sito di Radio Parma www.radioparma.it, trovate sia il link per lo streaming che tutti i nostri podcast, cioè tutte le puntate online che non siete magari riusciti a sentire in diretta. Detto questo, io vi lascio, vi auguro una buona serata, fate i bravi ma non troppo, ci troviamo domattina alle 8, amici. Questa settimana non riuscirete a liberarvi di me mattina, sera, ci manca solo il pomeriggio. Ce la potrò fare ad arrivare alla fine di questa settimana. A dopo, a domani, ciao!